Buongiorno, allora da dove vogliamo cominciare?
Ma io inizierei dal nome, perché dal nome è prescelto dallo Stato Maggiore della Marina per questa operazione navale nel Golfo di Guinea. Si chiama Operazione Gabinia, è stato un riesume storico, niente poco di meno che tornando all'età romana. Cioè Gabinia era una legge che fu votata dal Senato ancora nella fase repubblicana di Roma, in cui furono affidati pieni poteri al condottiero navale Pompeo Magno per poter liberare il Mediterraneo dai pirati. Pieni poteri significava che aveva a sua disposizione una forza militare come mai era stata data a un condottiero a Roma, ma soprattutto indipendentemente da quello che erano i codici e il diritto romano. Questo ha accelerato il processo autoritario all'interno della Repubblica, alla caduta e poi alla costruzione dell'impero. Ecco, partirei proprio da questo perché mi inquieta enormemente questa necessità da parte dello Stato Maggiore di avocare a sé pieni poteri, al di là di quelli che ovviamente la Costituzione consente e assegna alle forze armate, ovviamente limitandolo all'articolo 11 in cui c'è un netto ripudio della guerra. Ecco, pensare di avere pieni poteri, andare al di là di quelli che sono i principi di legge della Costituzione, mi sembra che ancora una volta sentiamo il rumor di sciabole all'interno delle forze armate, e vorrei ricordare che purtroppo non è l'unico caso in cui si invocano pieni poteri, perché ormai quasi quotidianamente vengono recuperati pezzi di storia della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, in cui si esaltano operazioni eroiche che non sono altro che veri e propri crimini di guerra che riguardano anche l'impegno italiano.
Ti chiedo scusa, ma sento numerosi sibili e rumori. Per caso stai usando cuffie?
Sì, anch'io sentivo una specie di ritorno.
Ma stai usando cuffie o viva voce?
No, assolutamente no, sono al cellulare.
E allora purtroppo mi sa che ci possiamo fare nulla. Va bene, prosegui pure.
Sì, ecco, per cui c'è questo continuo tentativo di rivisitazione storica, di esaltazione delle pagine più nere della storia del fascismo, della storia coloniale, e guarda caso vengono recuperati in un momento in cui l'Italia continua ad accelerare la sua proiezione militare nel continente africano. Ormai si parla di Mediterraneo allargato, e quando il Mediterraneo allargato significa che parte dal Medio Oriente e arriva sino all'Oceano Atlantico, considerando tutto il Mediterraneo, tutto il Nord Africa, ma anche il Sahel, dove l'Italia ha già due presenze militari articolate, una in Niger e una in Mali. A questo si aggiunge questa presenza costante nelle acque del Golfo di Guinea, e stavolta bisogna riconoscere alle forze armate anche una coerenza che in passato non c'è stato. Per anni hanno giustificato operazioni imperialiste in Afghanistan, in Iraq, in Libia, giustificandole con la democrazia, con l'esportazione di democrazia, l'esportazione della pace, la difesa dei diritti umani, eccetera. Stavolta nulla di questo. Ci dicono espressamente nelle motivazioni della richiesta di finanziamento per questa operazione che andiamo a difesa dei pozzi petroliferi dell'ENI, delle attività esplorative che questa compagnia a capitale pubblico sta ampliando un po' in tutto il Golfo di Guinea, è presente con pozzi estrattivi di petrolio e di gas in Nigeria, in Costa d'Avorio, in Camerun, in Ghana, eccetera. E ci andiamo anche a difesa e addestramento delle flotte degli armatori italiani. È un accordo stato fatto, sottoscritto anche con le associazioni degli armatori, in cui addestriamo anche gli equipaggi civili di bordo per operare contro i pirati. Vorrei ricordare che quel tipo di operazioni fuori da qualsiasi concezione della legge e dei poteri ha portato ai morti in India e a quella vicenda dei Marò che giuridicamente si è conclusa con qualche settimana fa in India con l'assoluzione dei due marò italiani, ma che assolutamente non cambia di nulla, perché anche questo delle pagine più oscure e più vergognose della storia militare italiana di questi ultimi tempi.
Beh, d'altra parte sostanzialmente è stata pagata la buona uscita dei due marò, visto considerato che se andavano assolti allora sarebbe da capire chi è responsabile, e se la nave che ha sparato addosso ai due pescatori indiani non c'entrava nulla, perché l'Italia paga un risarcimento piuttosto consistente come quello concordato con le corti indiane.
E ora quel modello diventa il modello che stiamo implementando nel Golfo di Guinea, con la presenza di 400 militari, due unità da guerra, un numero spropositato di elicotteri, in cui i corpi di elite, penso ai Marò, penso al Consubin di La Spezia, hanno proprio il compito, oltre che difendere gli interessi economici di Eni e degli armatori, anche di formazione, di addestramento militare del personale di Eni e delle compagnie armatoriali. Per cui di fatto c'è un ulteriore salto di qualità rispetto alle vergognose operazioni fatte contro, tra virgolette, la pirateria in India.
Chiarissimo, quindi siamo di fronte davvero ad una mano libera. Quello che succede succede, dove si spara e tanti saluti. D'altra parte credo che quello avvenuto in India sia stato fra virgolette un incidente di percorso dovuto al fatto di essere sbarcati, altrimenti ce la sarebbero svignata e tanti saluti. Di questo sono convinta, come dire, sin dalle prime ore quando avvenne questa vicenda vergognosa, sulla quale c'è stato un sostanziale unanimismo da parte delle forze politiche che è inquietante tanto quanto la vicenda in se stessa. D'altra parte sono anni che il rifinanziamento delle missioni militari all'estero avviene sostanzialmente in silenzio, proprio perché sono tutti d'accordo, nessuno si oppone realmente a queste missioni. Ma in questo caso credo che un altro degli elementi cruciali sia che per la prima volta si dice che si dice esplicitamente, non che non fosse vero prima, si va per difendere gli interessi dell'ENI.
Beh, anche questo è un segno dei tempi. Evidentemente il consenso unanime in Parlamento e purtroppo in buona parte del Paese consente anche di non doversi nascondere dietro facili formule pseudo di esportazione di pace e di democrazia. Oggi le cose si possono dire chiaramente, perché evidentemente il sentire comune, soprattutto dei grandi media, radio televisivi eccetera, ti permette assolutamente di esaltare la forza militare e soprattutto di poter giustificare che spendiamo, e sono cifre colossali, vorrei ricordare che nel bilancio del 2020 per solo 4 mesi di attività nel Golfo di Guinea sono stati stanziati 10 milioni di euro. Se per 4 mesi, poi pensiamo che nel 2021 la presenza è costante o semicostante di unità navali nell'area, possiamo immaginare quanto ci costerà alla fine questa operazione. Ovviamente un'operazione fatta per interesse di due grossi gruppi e privati, perché per quanto Eni sia capitale pubblico, però opera come una transnazionale, con lo stesso discorso vale per le grandi società di compagnia della navigazione. Per cui veramente siamo nel paradosso che vengono tagliate le spese sociali, l'istruzione, la sanità, eccetera, però al contrario si aumentano le missioni internazionali assolutamente a protezione di interessi delle transnazionali e del capitale privato. E consentimi, purtroppo questo del Golfo di Guinea, poco conosciuta nonostante sia un'operazione che è partita già nell'estate dello scorso anno, per cui già di fatto è un anno intero di operazione, ebbene proprio qualche giorno fa il Parlamento italiano ha autorizzato una nuova missione navale, anche questa antipirateria, denominata così, stavolta dall'altra parte del continente africano. Siamo già nel nello stretto di Hormuz, proprio di fronte all'Iran, una missione che alcuni paesi europei hanno avviato già un anno fa, particolarmente Francia e Danimarca. Ebbene, anche l'Italia invierà, come ha fatto già nel Golfo di Guinea, una propria fregata missilistica, formalmente per fare la guerra ai pirati in quest'area, ma è un'operazione che rientra in un accerchiamento promosso dagli Stati Uniti d'America, con alcuni paesi della NATO, Francia, Gran Bretagna in testa, rispetto all'Iran, in una situazione che si sta accentuando ulteriormente la crisi con questo paese. Anche su questa missione c'è da riflettere, perché l'Italia aveva assicurato i propri partner europei già lo scorso anno alla propria disponibilità, poi il governo Conte decise di congelare questa operazione, molto probabilmente perché erano forti gli interessi rispetto all'Iran di non arrivare a un braccio di ferro immediato. Oggi questo non c'è più e il Parlamento unanimemente qualche giorno fa ha dato il via a questa nuova missione di guerra, molto più pericolosa a mio modesto parere di quanto sta accadendo oggi nel Golfo di Guinea.
Questo mi sembra altrettanto preoccupante, anche perché si continua, come dire, a non parlare di queste questioni. Cioè, il dato centrale è che queste questioni non sono al centro dei media mainstream, per carità, chi se lo aspetterebbe, ma se devo essere sincera non sono trattate in maniera significativa nemmeno all'interno dei mezzi di comunicazione di movimento, come se fossero cose ineluttabili, come se queste guerre alle quali l'Italia partecipa ai quattro angoli del mondo, ma in maniera particolare più significativa in Africa e in alcune regioni europee, vedi ancora il persistente impegno in Bosnia, per non dire del Medio Oriente, dove in Libano continuano a esserci delle truppe italiane. Ebbene, tutto questo, come dire, continua a restare sostanzialmente sotto silenzio.
Sì, hai toccato anche un'altra missione che nel mainstream generale passa come una missione di peacekeeping, di interposizione pacifica, quella in Libano, quando soprattutto negli ultimi anni si è accelerata la sua trasformazione in una missione a sostegno delle forze armate israeliane contro gli Hezbollah a sud del Libano, per cui e questo spiega l'ulteriore accelerazione dei rapporti bilaterali di cooperazione militare con Israele, però camuffata come missione di interposizione di pace, quando la sua involuzione ha avuto un'accelerazione inimmaginabile. E credo che proprio giustamente quello che dicevi, quello che sconcerta è che di queste cose non se ne parla assolutamente. Si è esaltato il ritiro, il falso ritiro tra l'altro, delle forze armate NATO dall'Afghanistan, che di fatto verrà sostituito con altri sistemi e con altre forme di cooperazione militare tra la NATO, i paesi europei e l'Afghanistan, ma si dimentica o si omette milioni e milioni di euro che vengono sperperati per missioni che sono veramente missioni pericolosissime, come questa ultima del Golfo di Hormuz, che proietta l'Italia in una politica anti-Iran, anti-Cina, perché la Cina ha sottoscritto accordi anche di cooperazione militare con l'Iran, accelerando questo processo di guerra globale che è stato sancito all'ultimo vertice della NATO a Bruxelles, in cui sono stati rispolverati i due nemici storici dell'alleanza pre-guerra fredda. E ovviamente con ciò che comporterà anche in termini dei processi di militarizzazione e di nuclearizzazione, che saranno accelerati anche nel nostro paese, perché il nostro paese in queste strategie di guerra non soltanto è presente direttamente nell'area, ma continuerà a fare da proiezione armata attraverso le proprie basi, che avranno un ulteriore potenziamento con questa scelta dissennata di rilanciare la guerra a Cina e Russia.
Nel frattempo è arrivato un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che ci chiede: posso chiedere come è finito l'esercitazione militare congiunta nel Mediterraneo? Ne avevamo parlato qualche tempo fa. Esatto.
Ma è finita peggio di così, non poteva finire, perché lo stesso giorno che si è concluso l'esercitazione, Israele ha ripreso i bombardamenti a Gaza, ma soprattutto si è verificato anche un fatto forse meno noto, e che a questa esercitazione era presente anche la portaerei britannica con i cacciabombardieri, che tra l'altro hanno fatto anche sosta in alcuni porti siciliani, Messina, Augusta, eccetera. Immediatamente conclusa questa esercitazione, la portaerei britannica si è spostata verso il Mediterraneo orientale e sono stati effettuati veri e propri attacchi militari con gli F-35 che si erano esercitati con Israele, con i cacciabombardieri italiani in Italia, ha effettuato degli attacchi contro presunti obiettivi terroristici in Iraq e Siria, a dimostrazione che più che un'esercitazione si è trattata veramente di una operazione di preguerra. Israele è venuto in Italia preannunciando che si addestrava contro l'Iran, lo stesso Iran in cui in questo momento l'Italia è pronta a inviare una fregata militare, e immediatamente l'attacco e i nuovi bombardamenti in Siria e in Iraq da parte di unità che si sono addestrate e hanno trovato una ospitalità come sosta tecnica in porti della Sicilia.
Chiarissimo, ti ringraziamo anche per questa così precisazione che ci è stata richiesta. Se non hai altro da aggiungere, ci salutiamo.
No, grazie a voi e buon lavoro.
Grazie a te altrettanto.